Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Book Clash. Alessandro Mari sul ring contro Roberta Scorranese. Registrato il 30 settembre alla Palestra Ursus di Milano. Alessandro Mari, cronaca di lei, un libro Feltrinelli.
Siamo qua in questo contesto molto azzeccato e incredibilmente suggestivo della Palestra Box Ursus di Milano per assistere a un match di pugilato letterario davvero insolito e originale. Protagonisti dell'incontro non solo Roberta e Alessandro, ma anche la buona letteratura e questo libro che ci pone di fronte a una serie di temi incredibilmente attuali e stringenti, tra cui sicuramente quello dello sfruttamento economico del talento sportivo e dell'avvenenza fisica e la necessità nel corso della nostra vita di fare scelte che spesso si rivelano dure e laceranti. Questo romanzo è un romanzo incredibilmente dialogico e molto gestuale e quindi questo pugilato letterario vuole un po' riproporre questo elemento della gestualità e della lotta. È un libro in cui appunto i temi focali sono il business, tutto quello che è il marketing che sta dietro anche l'avvenenza fisica e lo sport agonistico. Direi che, dato che preferiamo la guerra di idee e il confronto di parole, fate i bravi. Non abbiamo particolarmente la guerra guerreggiata, direi che è il caso di lasciare la parola ai nostri protagonisti. Al termine di ogni round daremo la parola alla nostra speciale giuria presieduta da Francesca e alla giuria sarà dato il compito di decretare il vincitore dei singoli round e poi conseguentemente dell'intero incontro. Buon divertimento, in bocca al lupo e grazie ancora per essere qui.
Allora, lei ha parlato di due temi, lo sfruttamento sportivo e l'avvenenza fisica. Tu sei per lo sfruttamento sportivo qua, io sono per l'avvenenza fisica.
Guarda,
prova a dire di no, prova a dire di no.
Non può, no, non può dire.
Sì.
Non posso dire niente, perché sennò cioè, all'inizio sarebbe proprio indecente. Diciamo.
Allora, dato che io sono rappresentante dell'avvenenza fisica, tu sei per lo sfruttamento sportivo, io però devo dire la verità. I temi che giustamente lei ha evidenziato, poi adesso mi stanno tornando in mente effettivamente è vero, però a me è rimasta impressa una cosa, Mari, di questo libro. Ci sono uomini che combattono coraggiosamente per delle idee e ci sono le donne che invece o vomitano o piangono o fuggono nella notte. Perché?
Ma buonasera, prima di rispondere a Roberto, perché ci scagliamo.
Sta già scappando.
Voglio ringraziare Serafina e Valeria, fatele un applauso perché ci sono andati a fare. Ci sono uomini che combattono, cioè il protagonista di questo romanzo che è Mino, uno dei protagonisti che è Mino Montero, non ha veramente un'idea di per sé, nel senso che la sua idea è conquistare un'emancipazione che però in realtà gli arriva dalla sorella Irene, e quindi la donna generante, cioè quella che si carica il senso sulle spalle di questa famiglia, di questo clan che si chiama Clan Montero, in realtà è lei. Cioè, se io dovessi descrivere questo romanzo qui a una persona che non l'ha letto, direi che è un ring dove a un angolo c'è Irene, all'altro c'è la ragazza e in mezzo c'è un uomo che prende pugni da tutte e due. In realtà no, è proprio uno sfigato, cioè, è un problema questo ragazzo, perché è un ragazzo molto muscoloso che di mestiere fa il pugile, sembra uno adatto a dare e ricevere colpi e in verità ne prende da tutte e due le protagoniste.
È molto picchiato lui, assolutamente sì. Picchiato, però alla fin fine appunto abbiamo questo Milo Huawei Montero, abbiamo queste due donne, la ragazza che non ha nome, cronaca di lei, poi ne parliamo anche perché, la sorella che è una stronza, poi dopo ne parliamo, c'è anche un motivo molto particolare, però alla fin fine uomini che combattono e donne che piangono. Allora, se tu pensi che io sia così prevedibile da dirti ma perché non hai dato il nome alla protagonista femmina, alla ragazza, eccetera, non mi conosci perché io sono assolutamente prevedibile, però, ed è vero, ed è giusto che questa ragazza ha una forza segreta, le altre donne però che ci sono o piangono o annegano nel vomito, ma insomma, alla fin fine c'è un po' di brutalità, no?
Sì, sì, c'è, era necessario, diciamo così, nel romanzo, perché, come posso dire, gli uomini subiscono e fanno violenza in modo più manifesto nel libro, no? Nel senso in modo plateale, cioè sul ring, si danno pugni e via dicendo. le donne lo fanno in maniera molto più sofisticata all'interno del libro, quindi in realtà quello che tu racconti è giusto, sono le reazioni alle violenze che subiscono, che però sono violenze molto più sofisticate perché nascono da quest'epoca qui, no? Cioè nel senso che la ragazza di mestiere, questa ragazza senza nome, vorrebbe fare la modella, che paradossalmente se ci pensate è un po' come un pugile, perché un pugile su sto ring qui va in giro in braghe, nudo, sono solo comunque un paio di guantoni, è nudo e sudato davanti a milioni di occhi che lo guardano. La modella generalmente non fa tante, una cosa molto diversa. Lui prende i colpi e ne reca fisicamente i segni, nel senso che il faccione si gonfia. Lei no, però ad esempio ha sul corpo delle tracce di un passato che non è esprimibile, o meglio che il lettore non può comprendere. E sono la manifestazione fisica dei colpi molto più sofisticati, appunto, che sono colpi sentimentali, emotivi, che lei subisce per tutto il romanzo. Lei, e non solo lei in realtà, perché l'amica di lei, un altro dei personaggi, subisce allo stesso modo grande violenza, lei sì, purtroppo ha un motivo per piangerla, mentre Irene, di tutte queste figure femminili...
Irene è la sorella.
Sì, Irene è la sorella di Milo, di tutte queste figure che costellano il romanzo, femminili che costellano il romanzo, sembra quella che prende meno pugni di tutti, però in realtà è quella che ne ha presi di più in passato, si è conquistata una posizione lottante tanto quanto il fratello sopra, no? Lui sopra e lei sotto il ring, e quindi tutto sommato alla fine è normale che lo scontro fisico che poi si trasforma in pianto sia tra le due donne, perché è uno scontro fisico.
Certo, uno scontro fisico alla fine, certo che è uno scontro fisico, lei non ha nome. Ma non ha nome per un motivo ben preciso,
sì.
Un motivo perché è più forte di lui, alla fine lei è più forte di lui,
sì.
Perché sto Milo poi alla fin fine, diciamo la verità, sto Milo è un po' così, cioè,
voglio bene,
è un po' stupidotto, così, cioè alla fine diventa, sì, altro che sfruttamento sportivo, cioè questo qui è uno che le figlie, sì, non è molto intelligente, ecco, non è che sia così intelligente, questo è pure vero. Non è che ti sei ispirato a film quando facevi la box?
No. Ma anche sì, perché no? Anche sì, cioè sì.
T'ho messa all'angolo comunque. E detto questo, però, alla fine, ste donne sono un po', ecco, o piangono, o vomitano, o fuggono nella notte. La lei, però, questa cronaca di lei, questa ragazza, molto bella, che alla fine ti fa un po' da infermierina. Mm-hmm. Cioè, per tutta la durata del libro, sì. Lei, nonostante tenga un po' le fila alla fine di tutto e si vede di questa storia, che è una storia anche molto dura, è una storia di famiglia, di clan, il clan di Montero per la gloria si fa tutto, si può sacrificare qualunque cosa e qualunque persona, una persona sarà sacrificata ed è una donna, sì, una donna in questo caso, però cosa succede? Succede che lei di fatto davanti gli fa da geisha, cioè cura le ferite, gli mette così la benda e diciamo che senza nome fa un po' l'infermiera. Perché questa cosa?
Perché in realtà questo è il viaggio che fa la protagonista, no, del romanzo. All'inizio, per chi l'ha letto sa di cosa parlo, perché non l'ha letto è facile capirlo, cioè lei è una ragazza un po' più giovane che ha tante aspirazioni nella vita e poche occasioni, lui invece è un campione mondiale, quindi di occasioni ha avute, vive in una reclusione dorata dove non gli manca nulla. E il suo avvicinarsi è anzitutto un avvicinarsi di corpi, e quindi tanto per cominciare è sesso.
Sì, ma dopo su questo io ho un gancio pronto.
Ok? Anzi, un gancio. Okay. Il sesso è anche la cura, nel senso che lei comincia a fare parte di queste cerchie di persone che coccolano un campione, tutti i campioni sportivi, cioè se viene in mente Valentino Rossi, Roger Federer o chiunque altro, sia di quella fama planetaria, intorno a una cerchia di persone che tengono la realtà a bada. Sono corde che non permettono di avvicinare la realtà e la cui prima funzione è la cura, la cui prima funzione è. E quindi hai ragione quando dici, secondo me, che lei è sbilanciato, no, all'inizio del romanzo, lei è una figura più collaterale all'inizio della traiettoria di Milo, che è una traiettoria sportiva, lui che recupera da un grande infortunio e torna su ring a combattere. Però poi è anche vero che una volta entrata nel clan e capite le dinamiche, è diventata protagonista della vita all'interno del clan, questa ragazza, pur non avendo il nome, diciamo, spicca, no? Comincia a prendersi spazio, tanto che alla fine manda al tappeto il pugile.
È lei che manda al tappeto, sì. Il pugile, non lo diciamo adesso.
Però se, diciamo, metaforicamente non solo manda al tappeto il pugile. Sì.
Senti, sesso. Allora, argomento sesso. Non so come dirlo, senza metterti a tappeto, però è un sesso molto maschile.
Sì, certo.
Sì, tanto. A cominciare poi, insomma, dalla copertina. C'è la copertina. Che cosa facciamo?
Lo è nel senso che è un... Lei è agito, è un personaggio agito, no? Diciamo così, se si capisce.
Agito si dice, agito.
Sì, agito. È perché sono molto elegante.
Molto elegante questo boxer.
È un personaggio agito ed è un sesso maschile, nel senso che il, non solo lei, ma anche un altro dei protagonisti di cui magari poi parliamo, che è questo scrittore omosessuale, è un sesso maschile. È raccontato naturalmente quasi sempre dal punto di vista del mio Montero, si avvicina molto la telecamera, chiamiamola così, all'interno del romanzo quando raccontiamo le scene di sesso, un po' perché lui è il protagonista e ha più peso all'inizio, ma verso la fine è già diverso, secondo me. Questo romanzo qui, diciamo, è un romanzo dedicato ai minori, nel senso che ce ne sono di scene, ce ne sono più di una, perché il concetto è che sono due corpi. Sono anzitutto due corpi, loro parlano una lingua fatta di molte, di pochissime parole, con frasi molto brevi, dove passano dei concetti molto semplici, ma i corpi che si incontrano o si allontanano si dicono molto di più. E quindi naturalmente, visto che il peso del romanzo all'inizio è tutto dalla parte di Milo Montero, è un sesso maschile. Anche l'attitudine con cui viene messo in scena. Sono convinto, poi posso non essere riuscito, che alla fine invece questo peso si ribilanci, perché mano a mano che lei prende più corpo all'interno del romanzo, che comincia a determinare gli eventi all'interno del romanzo, ci sono due o tre momenti in cui più spicca molto più lei, e poi naturalmente, diciamo, stesso cade in secondo piano, no? Verso la fine del romanzo, perché sta succedendo una cosa molto più importante, e dice.
Succede una cosa che a un certo punto ci distoglie l'attenzione da, da lui che le strappa i pantaloni, sì. Le prende il pedassino, sì, sì, di raso, così. È un sesso, diciamo, un po', dire, un po' rough, cioè un po',
sì,
un po'
brutto. Però è esattamente con...
blocco così brutalmente.
Sono fermata,
visto? Bravissimo. Ineccepibile. È finito il tempo a disposizione dei nostri contendenti, è il momento di dare la parola, sì, per questo primo round. È tempo di dare la parola alla nostra giuria. Sono agguerriti, preparatissimi, super competenti. Io
ho la mia responsabilità.
Non guardateli, potrebbe essere spiacevole, no, non è vero. Siete prontissimi? Avete valutato? Perfetto. Partiamo da Francesca. Dici tutto. I voti di Francesca va a Roberta. Passiamo poi ad Alessandro. Come voti
Alessandro?
No, secondo Alessandro per il momento è un pareggio. Loris, che cosa ha da dirci?
No.
Loris vota Alessandro. Vediamo il voto femminile.
Sono arrivati un po' prima.
Valeria vota Alessandro. Vediamo un attimo il nostro ultimo giurato. Siamo 3-2, ma la partita è solo agli inizi. Allora, uno dei nostri giurati vuole...
Ecco lei? Ci sono molto elegante.
Ci sono degli superamenti di segno opposto rispetto. Ma dopo
ma sei in pesto, Ale, guarda un po'.
Ma non c'è anche la giuria, la critica.
Cioè. Sì, sì, no, dopo ci sarà spazio.
C'è un illustre scrittore che ha detto che sono io.
E adesso io.
Solo che siamo messi d'accordo prima.
Con una certa.
Cioè lì ci siamo detti di dare una mano.
In modi inequivocabili. Se qualcuno dei nostri giurati vuole motivare la sua votazione, vuole raccontarci come mai, diteci tutto, siamo qua per voi.
Due ragazzi,
anche per voi. Certo.
Secondo me, allora, l'attacco che ha fatto Roberto era un po' distinzioso, diciamo, ma lui si è difeso anche molto bene, ha argomentato molto bene quello che ha detto. Ma secondo me quella cosa della copertina un po'...
Non ti è piaciuta?
No.
Questa scena della copertina non è stato abbastanza.
Non ho neanche dovuto giustificarla io,
Alessandro si tira fuori. D'accordo, quindi grazie per aver commentato il tuo voto. Direi che è il momento di riprendere, quindi i nostri due contendenti immagino siano prontissimi per scazzottarsi nuovamente. A voi.
Vabbè, posso dire io sulla copertina, però
certo,
una cosa.
No, assolutamente.
Perché secondo me. Nonostante io non debba più convincere Alessandro, è esattamente la rappresentazione del romanzo, non la copertina di per sé, nel senso che c'è un corpo nudo, che subisce un gesto violento, ed è esattamente quello che succede alle due protagoniste femminili del libro, no? Sia la ragazza, questa ragazza senza nome, sia la sorella di Milo Montero, Irene, che può essere fraintesa come un personaggio secondario, ma non lo è, nel senso che, anzi, forse la donna più strutturata all'interno del romanzo, e nonostante si macchi, diciamo così, di alcune colpe all'interno del romanzo, non è un personaggio che il narratore quantomeno accusa o a cui dà colpe, invece, nel senso che l'origine di tutti gli atteggiamenti, no? Anche difensivi, dovete immaginare questo personaggio femminile come un personaggio che viene da un posto come questo, dove bisogna lottarsi, no? Crearsi delle occasioni di emancipazione sociale e che una volta che se le è create le difende. E quindi tutto quello che poi fa all'interno del romanzo, anche le cose brutte che fa, perché ne fa diverse, tutto sommato hanno una ragione che non è giustificabile ma è comprensibile, cioè ha una logica. E in questo senso, paradossalmente, la copertina dice anche delle violenze che lei ha subito prima addirittura che questo romanzo racconti la sua storia, perché ha un passato invece molto evidente rispetto a quello degli altri personaggi, quindi ci sembrava giusto. Ci piaceva.
Tu avvali la Giulia maschilista, non è possibile, non è possibile, preso per i capelli. No, a proposito di Irene, la sorella, sì, del fuggine, la sorella di... Allora, anche un'altra cosa in questo libro, Mario, tu me la devi spiegare. Allora, finché hanno 20 anni queste ragazze sono belle, sono assolutamente pensanti, sono assolutamente intelligenti.
Sono bevendo.
Bella, bevi perché ti serviva. Queste ragazze così etere, no? Così, cioè, hanno 20 anni, grazie. E quindi è così questa forza, neanche gli dà il nome a questa cronaca di lei, incredibile. Il fidanzato, che naturalmente lei cornifica, cioè, con Montero, dice: ma io non ho mai visto una stronza come lei, bella come lei, che mi avrà... Oh, appena superano i 35, diventano delle stronze, cioè, no, sul serio,
bello.
Anzi, ce n'è una sola, le altre poi non esistono più, cioè, passati i 35 non c'è più, cioè, con le donne, zero,
via. Bello, questo è vero. C'è una madre in ospizio che non si
vede. Rialzati dal tappeto, certo che è vero, scusa.
Dunque, questo è un tema interessante, infatti parto da lei. Diciamo, Chiara Ventani, diciamo, è una ragazza giovane a cui è stato tolto il nome, nel senso che il narratore non glielo dà, per una ragione molto, molto pratica, che è questa. Tento di farla semplice perché la mia testa è molto complicata, invece, cioè faccio finta che lo sia quantomeno, che è questa, cioè in un momento come questo, e come questo per intendo di sovraesposizione, no? Anche pornografica, cioè io sono qui davanti a voi, intanto mi riprendono, no? Merceologica, dove mettiamo le cose che facciamo, il nostro corpo, e esibiamo il corpo nudo anche. Paradossalmente a me l'opacità piace, nel senso che sono ancora affascinato dal fatto di poter, non so, guardare qualcuno nel pubblico e immaginare che cosa diavolo sta pensando da uno sguardo, piuttosto che da un suo selfie o da una sbobinata di pensieri su internet, diciamo. Cioè non ho il pregiudizio di poterlo capire, perché è un pregiudizio il poter capire da questi indizi, da questi pochi indizi. E paradossalmente, quindi, la mossa al contrario è stata restituire opacità al personaggio togliendole il nome, che nella mia testa, ma poi appunto è solo la mia di testa, rende questo personaggio, nobilita questo personaggio più degli altri. Cioè non possedere un nome paradossalmente la fa spiccare da tutti gli altri, invece che hanno nome e cognome. All'interno del romanzo ci sono personaggi che sono codificati per nome e cognome, mentre lei non ha identità e abita solo quel pronome. Infatti è molto difficile, nel romanzo ci sono dei passaggi dove ci sono più donne ed è complesso, no? Perché lei è il pronome per lei. Questa è una cosa. Rispetto all'età, è vero, tendo a pensare questo, e non credo sia una scusa che devo esprimere per difendermi da te, ma me lo fai venire in genere queste cose qui, sono tipo psicoterapia pubblica, cioè lei fa una domanda, io capisco una cosa che ho fatto nel frattempo. Capita, ragazzi, sempre così. Cioè, e penso questo, cioè, che se mi penso a vent'anni prima dei miei... Io, diciamo, la dico al contrario. Credo di aver rincorso per 20 anni l'età che ho adesso. Cioè, io ho 37 anni, credo di aver rincorso dai 15-16 anni l'età che ho adesso. Cioè, ho fatto una serie di scemenze epocali, diciamo, e piano piano queste scemenze sono andate assottigliando con l'avvicinarsi dei 30-35 anni, che nel mio caso è una soglia dell'età adulta di questo mondo contemporaneo. Non intendo biologica, funzionavo anche a 15 anni, non funzionavo, ero adulto a 15 anni. Però nella mia testa adesso il mondo si muove in un modo che io posso quantomeno intuire e comprendere. E paradossalmente le figure femminili assecondano questa mia estensione all'interno del romanzo, cioè la ragazza tenta di capire, è molto difficile per noi comprenderla perché appunto sono maschilista al punto da avere il pudore di non averne descritto i pensieri, cioè la ragazza non ha un pensiero, non ha un sentimento all'interno del libro, perché era sbagliato che un maschio applicasse dei pensieri a un personaggio femminile, ed era giusto invece fare lo sforzo di desumere, come, cioè di tentare di interpretare come si muoveva, no? Sulla scena. E Irene è la parte di me in questo momento adesso preciso che sono qui, no? Cioè a grosso modo la mia età, ha capito il mondo, sa un pochino come vuole starci, e allora ha una struttura solida, pensante, intellettualmente efficace. Si è scavata diciamo, un lavoro in un mondo completamente maschile, nel senso che non sto parlando solo della box in particolare, ma del management della box, questa roba qui. Tutti gli sport grosso modo funzionano uguali. Cioè se voi prendete una squadra di pallavolo femminile, verosimilmente il presidente della squadra è un maschio. Funziona così. E riuscire ad arrivare a quella levatura lì. L'unico esempio che mi viene in mente, ma è la moglie di Federer, se qualcuno lo capisce. Cioè di Roger Federer, che è esattamente il prototipo di una donna che accanto a un campione diventa allo stesso peso specifico. Cioè se crolla lei, crolla l'impero che è stato costruito attorno al campione. Claudia Mori per Celentano. Quella cosa lì, diciamo. E funziona uguale, cioè è la stessa. E quindi, tutto sommato, credo che rifletta, me lo fai capire in questo momento, rifletta una cosa mia. Cioè che io fino a 25-28 anni non credo di essere stato adulto, non credo seriamente di essere stato adulto, lo ero appunto fisiologicamente forse, ma non per altro, mentre invece adesso sono esattamente nel momento in cui si troveremo.
Senti, tu non mi stai picchiando, però ti devo una cosa, senti, ma sai cos'è che mi piace molto di questo libro? Che le storie d'amore che funzionano sono quelle homo, quelle omosessuali, cioè, che effettivamente, allora, è molto interessante questo aspetto, no? Perché c'è comunque una sorta di lotta verso l'esterno che poi magari rende più tranquilla quella che è la routine o comunque sì, quello che è il rapporto, no? tra due uomini, due giovani uomini, come in questo caso. E questo è molto molto curioso.
Guarda, lì devo dire, ammetto pubblicamente, diciamo, sta parlando di un terzo personaggio, che è questo Leo Ruffo, che è uno scrittore ingaggiato da Irene, che è sempre, diciamo, la generatrice di senso, per scrivere la biografia del campione, come oggi si fa, no? Cioè Agassi per contro Moring, questa gente. E lui è uno scrittore omosessuale. Io ho scelto che fosse omosessuale per una ragione sola all'inizio, molto, molto narrativa, che è la seguente, cioè siccome alla fine sarebbe stato protagonista di un fatto decisivo e testimone di un fatto decisivo, tra lui e la ragazza non doveva esserci tensione sessuale, non poteva crearsi tensione sessuale, perché avrei sporcato la sua testimonianza, cioè un lettore avrebbe potuto pensare che lui facesse una cosa per la ragazza perché in qualche modo ne subiva il fascio. Io. Naturalmente questa decisione qui poi si porta dietro una serie di conseguenze complicate, nel senso che tu lo decidi all'inizio, ma poi quando scrivi, diciamo, ti devi un attimo mettere...
Poi va avanti la cosa.
Esatto.
Adesso
voglio vedere di queste cose. Adesso le ha detto Roberta,
adesso mi voglio dire. State attenti. È il momento di dare la parola di nuovo a voi. Siete pronti? Avete bisogno di qualche istante ancora? Perfetto, vi vedo prontissimi. Francesca, parti tu. Alessandro.
E poi deve essere la foto del Gastolano.
C'è ancora da vedere sulla foto. Vabbè. Procediamo. Alessandro.
Oh,
il voto va a Roberta. Io non sto assolutamente tenendo i conti, qualcuno poi mi dica che cosa fa. Loris.
Ecco,
il voto va a Roberta. Okay. Cosa ci dice Valerio? Valerio vota Alessandro.
È tutto nel fondo.
E Giuliano.
Però è stato molto elegante questo round, cioè non ha attaccato. Adesso arriviamo al finale.
Io ve l'ho preparata una sola, veramente un gancio, ma non te lo faccio.
No, vabbè, no, adesso all'ultima ricordo devo fare un colpo.
Ne rimaste stupidi, ma ci tengo meglio. Chi vuole raccontarci come mai?
Allora, innanzitutto è stato difficilissimo questo round perché era ben bilanciato e ben equilibrato. Però mi è piaciuta molto la tua descrizione delle personalità, nel senso che nel tuo descrizione
scriverle, scriveva proprio la tua, la tua chiarezza nell'averle poi ritagliate. Quindi in questo senso si vede con un punto di vista molto maschile quello del libro. Ed è chiaro, è detto, non è tramato, qui l'idea della donna che si può arrabbiare ci sta, non ci sta nella misura in cui l'autore
è maschio.
È maschio, sì, però io voglio sapere uno che ha votato per me, però
giustamente
prendete la parola, non fate i timidoni.
Mi stai riscaldando e mi sta piacendo. I tuoi ganci mi stanno piacendo.
Grazie, grazie. Sta ponderando bene le parole, Vals, perché dopo mi era tirato in ballo. Lui già lo sa, ma adesso
ok. No, allora dico questa cosa. Volevamo leggere una cosa, però la leggo tra un secondo perché Roberta ha lasciato una cosa, cioè ha lanciato una cosa che per me è importante precisare, cioè il fatto che, appunto, al di là delle attitudini e delle preferenze sessuali di Leo Ruffo, che non subisce appunto il fascio della ragazza, ha tutto sommato una relazione, diciamo, virtuosa con il suo compagno, Jérôme.
Sì, però pensa al
nuotatore. Diciamo. Sì, sì, vabbè, però anche, anche noi, no? Cioè, nella vita normale abbiamo dei momenti di debolezza. Però è una cosa importante, nel senso che è una figura di sfondo, no? Paradossalmente è l'unica figura che sta ferma. Cioè tutti nel romanzo fanno qualcosa, uno fa il pugile, l'altro fa la modella, cammina, fa gli shooting e via dicendo. Irene la vedi sempre solo viaggiare e Leo Ruffo siede. Siede, scrive, fa poco, o segue già. Però la cosa importante che fa, e qui sono anche un po' di amici scrittori in sala, ve la dico, contento che ci siano anche loro, fa una cosa molto importante secondo me, che è testimoniare, lo fa in una maniera attiva, cioè lo fa in una maniera molto passiva per tre quarti del romanzo, cioè si limita a sbobinare quello che gli succede davanti agli occhi dicendo oggi è andato al gabinetto alle 3:15, che bello, c'è il gabinetto dorato. Poi alla fine la realtà gli propone un fatto complesso, e la sua testimonianza, che è il suo scrivere di questo fatto, gli chiede di prendere una posizione. Allora il testimoniare, invece di essere passivo, si trasforma in una cosa attiva, e tutto sommato questo secondo me lo rende il personaggio più attivo del romanzo, paradossalmente, nel senso che fa davvero l'azione più virtuosa del libro, cioè prende una decisione chiara. Anche lì può anche essere contestabile, perché non è detto che bisognasse prendere e secondare quel tipo di direzione, però la prende. E il fatto che abbia il coraggio di prendere alla fine del libro lo riscatta completamente come personaggio, questo mi ha affascinato molto. Chiudo su questo. Allora, invece, visto che siamo qua dentro, toccava a me iniziare, ma non voglio piccare Roberta, leggo un passaggio perché siamo in questo posto qui e mi piaceva, nel senso che siamo in una palestra di boxe. E la boxe è un mestiere di bottega come tanti dei nostri mestieri e c'ha una liturgia, e c'è una liturgia particolare all'interno del mondo della boxe che mi affascina, che è quello che precede poco prima, dieci minuti di un incontro. Vi leggo solo una pagina e mezzo senza occhiali, quindi posso sbagliare. Lo spogliatoio somiglia al camerino di un teatro. Stender per abiti di scena, specchiere incorniciate da bulbi luminosi e una lunga console da trucco. In un angolo, gli organizzatori hanno approntato una zona salotto con schermo TV e al centro c'è il lettino da massaggi. Sotto il telaio in acciaio sono stipati tre borsoni. Aleggia un odore di canfora calda perché Milo è nudo e Victor gli sta trattando le cosce. Le dita si accaniscono e le fasce dei muscoli cedono di centimetri per risollevarsi oleose e arrossate. L'unico suono nella stanza è quel fruscio ripetuto, la frizione lubrificata della carne. Dalla porta si infila un brontolio lontanissimo, incomprensibile e trascurabile. Poi la ragazza esce dal bagno per tornare alle specchiere, adagia il sedere sulla console e in quel tragitto Ruffo la osserva da uno dei divanetti, stappando una fire machine affinché il sibilo di anidride carbonica si confonda al rintocco dei tacchi. Lei gli lancia un'occhiata e Ruffo ha l'impressione che stia contraendo le labbra per ricacciare indietro un rigurgito. Poi smette di fissarla e porta la lattina alla bocca. Il gusto si rivela piacevolmente dolce amaro, il retrogusto invece sgradevole, chimico. La lista degli ingredienti racconta lettere, numeri, percentuali, codici che non dicono nulla. Silenziosi, chiusi in se stessi, il maestro e Sandro intanto passeggiano attorno al lentino finché Victor riconsegna loro Milo. Allora il maestro scioglie il campione dito per dito parlandogli con voce calma e si adopera sul dorso delle mani insistendo col pollice in certi spazi tra le ossa, come mettersi a punto un segreto. Sta già messaggiando i polsi quando la porta si spalanca e un addetto della federazione consegna una cassettina di gazze e cerotto telate. Sandro la prende e appoggia al maestro. Questa roba? Questa. Il maestro spacchetta uno dei rotoli di gazza, lo strofina sul petto, lo esamina con pregiudizio, annuisce e se lo avvolge per 35 volte attorno a quattro dita. Taglia con un paio di forbici l'avanzo e lascia sul lettino il cuscinetto che ha creato. Chiede a Mino la mano e gli prende il polso con un nuovo rotolo di gazza, passa sul dorso e sul palmo descrivendo un otto per arrivare alle nocche e le nasconde appena. Poi ci mette sopra il cuscinetto, lo fissa con altra gazza, controlla e regola posizionamento e spessore con scrupolo artigiano. Infine bende il pollice con pochi veli di gazza e dice: o ti ricordi di colpire bene o te lo rompi. Nel frattempo Sandro ha preparato il cerotto telato, decine di strappi della stessa lunghezza e inizia a passarli. Il maestro modella un'armatura più rigonfia sulle nocche e stira altro cerotto sul taglio della mano, costruendo un profilo coi bordi che da spigolosi si stondano. Alla fine lavora sui millimetri con le forbici. Ruffo e la ragazza assistono alla vestizione e il loro respiro si misura sui giri di gazza, sulla colla del cerotto che fa presa, sull'azione lenta delle forbici. Prima di questo, nulla forse ha detto loro che partecipano al rito e che possono esserne addirittura, ognuno a modo suo, gli officianti minori.
Applauso, dai, io dico...
È una roba bella.
Questa qua, sì, ma questa ritualità, questa liturgia che c'è intorno, siamo in questa palestra, quindi il ring, per me la prima volta su ring, per te no, per te no, perché tu hai, ricordiamo, tu hai tirato di boxe,
ogni tanto,
hai tirato di boxe. Ma io volevo chiederti proprio questo, allora, mi piace questa cosa che si dice tirare di box, incontro di box o riunione di box, giusto?
No, incontro, incontro.
Incontro, beh, c'è qualcuno che dice anche riunione.
Forse il tale inglese è mutuato.
Esatto. In realtà poi però qua la box ne esce a pezzi, perché sì, insomma è un mondo terribile, altro che nobiltà, no? Altro che onore.
No? Lo è onorevole finché rimane a questo livello, no? Cioè quando è un posto, in Italia ce ne sono tanti, soprattutto in zone disagiate, dove rimane quello che è stato per il Novecento, cioè un'occasione sportiva che ti permetterebbe di emanciparti da una vita grama, diciamo così. No? Milo viene da una zona depressa del paese, che è una zona che sta a 100 km da noi, cioè quello che era il vecchio triangolo industriale, no? Genova, Milano, Torino, lì in mezzo, se passate oggi ci sono solo un grande deserto di ferrovie, dove c'erano gli scalimerci, queste robe. E questa qui rappresentava ancora la possibilità, no? Di imparare, perché è quello che ci piace della boxe, nonostante i colpi che ci dà la vita, vince, no? Stare in piedi e farci. Poi però, ed è questa la verità, e rompe un po' il cliché dei film sulla boxe, no? Il dono da baby in giù, poi questa cosa qui diventa un marchio, cioè diventa uno spettacolo, no? Se avete seguito 4 settimane fa l'incontro tra Mayweather e il campione MMA, cioè era uno spettacolo da 500 milioni di dollari, diciamo. Cioè ci sono evidentemente delle cose che possono contaminare il valore che ogni sport dovrebbe incarnare. Non è colpa dello sport, non è colpa del movimento che ci sta attorno, è colpa del sistema economico in cui abitiamo. Cioè il capitalismo è fatto questa roba qui, no? Nel senso, cioè tu pedi una cosa, deve trasformarsi in una merce da vendere e deve farsi sempre più grande ogni anno, perché la storia del PIL è quella lì, no? Cioè deve aumentare ogni anno. E quindi sostanzialmente arriva a contaminare qualcosa. Per quello che Milo non ce l'avrebbe mai fatta senza Irene, no? Lo dicevamo all'inizio, cioè Milo è un sempliciotto rispetto a questo sistema economico, non ne capisce le dinamiche, come fa? Cioè nella vita si è dedicato allo sforzo fisico, un'altra cosa. Lei invece li capisce molto più. A me questo non lo dico perché c'è Roberto e devo dare un pugno, devo evitare il suo pugno, le capisce perché è una donna. Perché fare manager dentro quel mondo lì è molto difficile e il suo addestramento sociale al tipo di genere che ha le ha permesso di vedere prima i colpi che arrivano e riesce a farsi strada nonostante sia inverosimile che la faccia. E tutto sommato, quindi diciamo, non è tanto la boxe in sé, ma lo sport è inteso come spettacolo oggi, no? Se facessi l'esempio dei calciatori è uguale, cioè nel senso che se io faccio sempre molta fatica a andare tipo qua fuori se c'è un campetto di calcio e vedete le ragazzine che tirano un pallone e poi vedere la Lamborghini di Balotelli parcheggiata in centro a Milano, no? Cioè, a me mi sembrano due robe che non abitano lo stesso mondo. Non sto dicendo che non, magari non prova lo stesso afflatto, diciamo, per il calcio, no? No. Però evidentemente non fanno parte della stessa roba. Cioè, sono la stessa cosa che è stata deteriorata dal sistema in cui sono inseriti. Ed è una cosa che mi spiace perché appunto a me lo sport piace, non trovo, nel romanzo lo metto abbastanza in chiaro, che la scrittura e lo sport, cioè gli scrittori e gli sportivi agonisti si assomigliano molto, perché la nostra è una giornata di merda, cioè nel senso, cioè, abbiamo gli stessi orari, la stessa disciplina, ci sono i giorni in cui loro sono indirizziti con i muscoli, a noi fa male il cervello, cioè è la stessa roba.
Però scusa, posso dire, c'è un solo incontro, adesso vado a memoria, c'è un solo incontro in cui c'è una caduta d'eleganza pazzesca dell'incontro di una box femminile, le Fighters. A un certo punto tu parli di un incontro tra donne, o sbaglio?
No.
Le Fighters, la femminile.
Ah no, le Fighters, però quello è un altro sport ancora, quello lì è la MMA, cioè, che è la roba della gabbia.
No, però questa, diciamo, la cosa inizia, cioè, ma che schifo, basta, è finito. Io dico, no, beh, adesso cominciano a combattere le donne, invece le donne sono proprio...
No, non potevo perché, diciamo, era maschile il romanzo. Quella è l'altra la nuova moda, no? Nel senso che, appunto, lo dicevo 4 settimane fa, è successo. Adesso arriva dall'America questa, è arrivata dall'America, ma ormai in Europa c'è, sono le martial arts, cioè, che è un'attitudine barbarica, no? Barichianamente, nel senso che c'è gente che prende il meglio di ogni arte marziale e la mette insieme e si picchiano da casa. Nino Montero naturalmente ha una palestra, fa anche questa cosa perché deve assecondare il mercato e tutto sommato poi si sgancia, perché non è importante raccontare, no? Insomma, questo libro racconta due grossi incontri di Milo, ne avessi messo un terzo mi sarei annoiato io pure, e quindi l'abbiamo levato di mezzo. Quando l'abbiamo levato, nel senso che è stato anche, insomma, un confronto, naturalmente, qua c'è anche l'edito, non so se Laura se n'è andata, eccola là, scusa, mi stavi con la corda, Laura. E, cioè, ce lo si domanda, no? Nel senso, quanto io posso tollerare, ad esempio, di questa roba qui? Non che io non mi sarei divertito. Però non è quello il fuoco. C'è da dire, questo sì, che fa parte moltissimo anche del femminile oggi. C'è l'universo dello sport a contatto. Cioè, voi pensate che per tutto il Novecento le donne hanno visto film o letto libri sulla box dove c'erano maschi prima di Million Dollar Baby, che viene naturalmente da un grande racconto letterario. Ed è il primo che ha emancipato quella roba lì. Però prima sembrava che l'unico che si potesse emancipare con le botte fosse, diciamo, un maschietto. Poi hanno capito che in realtà le donne prendevano botte uguali, e quindi abbiamo emancipato anche loro attraverso la box, e adesso è il turno nuovo, sono le MMA, questa è la verità. Però in questo romanzo qui era molto più importante, secondo me, piuttosto che far combattere una donna, far capire che dietro lo sport esistono figure dirigenziali, chiamiamole così, e in questo caso è una donna, Irene. Nel senso che, come dicevo all'inizio, poi lo scontro è tra loro due, no? Una che possiede carnalmente il fratello e sentimentalmente il fratello, e una che lo possiede dal punto di vista dei diritti di sfruttamento, perché c'hanno palestre, c'hanno una bibita, c'hanno una serie di relazioni, e quindi tutto sommato, cioè, mi sarei pure divertito a far combattere Irene, perché essendo, diciamo, una...
Io me l'aspettavo.
È una cazzuta, era bello metterla lì, però non si può fare. Cioè, non è che possiamo fare tutto. Cioè, non si può fare tutto.
Senti, quanto piove in questo momento?
Piove molto. C'è ragione. Però è voluta, e la spiego. Tanto che la copertina inizio era blu, poi è diventata, cioè, adesso è rossa, ma in realtà la prima versione era blu.
Questa copertina,
Perché è un romanzo, diciamo, quando accade qualcosa di male, piove. Perché nella mia testa, ma lo dico anche qui, cioè voi immaginate che serie di paranoia ci facciamo noi, e poi dopo tutto si risolve in niente, per la mia testa lei è una specie di diluvio universale. Cioè lei arriva passo a passo e si porta dietro un'acqua che lava via le cose. E quindi succede all'inizio e succede soprattutto nella scena finale, che è una scena dove loro sono, avete presente quelle scale da ufficio con le grate? Ci sono queste due donne che si scontrano lì sopra e piove attraverso le scale, ed è lei che lava via Irene, diciamo, no? Arriva fino alla fine e porta con sé quest'acqua. Quindi piove moltissimo, un po' perché mi piace immaginare che piova, e un po' perché piove nei momenti più memorabili, almeno lo spero, del libro, e quindi te lo ricordi più facilmente, perché sono i momenti in cui la tensione è molto alta, perché lei sta facendo qualcosa. Infatti, diciamo, c'è tutta una parte del libro in estate dove i personaggi sono un po' lì, aspettano che arrivi qualcosa di male, no? Capito?
Sono un po' a disagio quando c'è il sole.
Sì, perché dici, c'è il sole, vanno in vacanza, si prendono il sole. però stanno aspettando che torni, e tutto sommato secondo me è quello, cioè anche qui una specie di psicoterapia pubblica, però lì ci avevo pensato dall'inizio, nel senso che mi piaceva che lei si portasse appresso l'acqua. Non è un caso che ad esempio Milo Montero abbia una bibita che si chiama invece Fire Machine, cioè Milo è fuoco all'interno del libro, paradossalmente. Cioè tutto quello che loro si portano appresso è arancione, il marchio della loro palestra è arancione, le scene dove lui spicca sono sotto la luce incandescente dei riflettori, no? Cioè questa dinamica qua è un po' un trip da scrittore, diciamo, però è, per me è generante, no? Pensando che ci sono questi due che si scontrano, sono due cose, due elementi diversi. E non è un caso che se ci provate, se io butto un cerino e ci metto sopra un bicchiere d'acqua, vince l'acqua. Ed è paradossalmente quello che succede al romanzo, no? Cioè resta in piedi la ragazza.
Resta in piedi,
ragazza. Cioè,
stanno
messi d'accordo.
Cioè, nella tredicesima, io non so chi vincerà, quindi qualcuno mi invia una roba.
No, ma io lo so già, ho capito,
No,
ma me... Adesso stracciano una, fanno in quattro e pareggiamo.
Pareggio non credo sia contemplato, però si sa mai.
No contest.
Francesca è prontissima, prego, dici tutto. Alessandro.
Ma solo perché io ho parlato di più comunque, questa è la verità. Cioè che io ho vinto parlando di più, questa è la verità.
Ma questo lo vedremo, non ne siamo ancora. No,
io dico giovane.
Alessandro cosa ci dice?
No.
Alessandro, vota Alessandro. Loris?
No.
Ma si guarda, però è.
Vabbè, attenzione, attenzione.
Oh, però non dovevi dirlo, scusate.
Guarda, il pubblico si sta scatenando. Quindi allora, qualcuno prima di tutto deve raccontarmi chi sta vincendo, perché io non ho tenuto.
No, lo so io,
adesso
mi
piace un errore malissimo nel tuo argomento. Pare che il vincitore sia
Alessandro. Perché li ho incontrati prima, sono arrivato prima di Roberto.
Io vorrei chiedere una cosa, e poi interpello entrambi, e poi vorrei sentire anche voi, però. A proposito di pioggia, in modo molto corretto, secondo me, Roberta ha fatto emergere questo elemento del tempo atmosferico. Quanto ti sei divertito a scrivere i passaggi in cui si parla del contesto paesaggistico ambientale? Secondo me sono super belli. Ce ne sono tre, chi ha sotto mano il libro si prenda nota, si ritiene.
Ce lo devi picchiare.
No, però allora.
È una lusinga da cui poi arriva qualcosa.
Vuol dire che magari qualche altro passaggio è stato, secondo me, leggermente meno bello.
Molto, che ti devo dire?
122, 174, 268, Francoforte,
Milano.
Quanto è stato divertente e quanto invece è uno sfinimento incredibile cercare di cesellare il tutto per dare poi una forma perfetta, se esiste una cosa.
Perfetta non vuol dirlo io, giustamente. Detto questo, io mi sono divertito, in generale mi diverto, cioè tutti lavora tra di noi. Io mi diverto a scrivere, in questo caso qui c'è una cosa molto semplice da dire, cioè un romanzo è fatto sostanzialmente di tre cose di solito, no? Cioè delle descrizioni, dei dialoghi e gente che pensa. Se tu leggi gente che pensa, rimangono due cose, cioè gente che parla e gente che e luoghi e azioni che accadono, e quindi io purtroppo, essendomi tolto da solo la possibilità di dire gente che pensa, ho dovuto fare meglio le altre due. Quando dicevamo prima con Roberta, è una scelta di campo, ma è una scelta di campo appunto a cui io credevo, non è che l'abbia fatta io per primo, cioè se leggete alcuni romanzi nel carti sono fatti uguali, perché io mi paragono a lui, ma insomma sono fatti con quel meccanismo di me. Cioè, siccome non puoi, ad esempio nel suo caso, non puoi capire le radici del male, quindi lo metti solo in scena, non puoi fare i pensieri del male, non fai a mappare la mente di uno malato. Cioè di un male, non di un male, proprio del male atavico che racconta lui. Allora qua è lo stesso, cioè se tu tenti di capire o chiedi al lettore di sforzarsi a interpretare un personaggio femminile solo da come si muove, devi far vedere il contesto in cui si muove. Allora in quel caso lì, poi detto questo, quelle parti che dici, diciamo, di Francoforte ha a che fare con la ricchezza, un certo tipo di paese, la Germania, che no, insomma, che ha un ruolo, e invece la depressione che abbiamo noi post-industriale, non è che mi diverta, in senso pieno del termine, non in senso attuale, cioè nel senso che mi costringe a un'attenzione diversa rispetto al solito, perché è un pezzo di paese che non ha racconto pubblico, cioè non ho visto film, che raccontano quel tipo di provincia scalcagnata, diciamo, no? Insomma, il nord in generale non ha tanta rappresentazione cinematografica, è molto difficile farne uno scenario, no, di racconto, e lì secondo me ci voleva. Quindi, però sono quelle cose che noi, cioè, per il lavoro, diciamo, viaggiamo sui treni, e tu passi, li vedi e li metti giù.
Sì, vorrei dare un attimino la parola a Loris nella giuria.
Era un paio di considerazioni finali che non sono finali, perché dopo sentiamo anche loro. Prego.
La cosa che è piaciuta a me di vedere il libro, non parlo anche della giuria, è molto evocativo ed è stato bello riprodurre l'incontro anche dal vivo. E l'incontro mi ha ricordato un po' il primo incontro di Milo e Meyer, in cui all'inizio è Milo che un po' ne subisce, infatti secondo Laura, cioè io ho preferito le sue parole, mentre nonostante poi Milo gli conti la voce, quindi ha un attimo di difficoltà. Dopo nel terzo round, quello che ha visto vincitore, tu hai contrattaccato.
Ah sì, dai, dire una cosa. Io posso dire una cosa a coda di Loris, cioè che secondo me dovete fare una cosa a Roberto in generale, perché un giornalista che accetta di fare le provocazioni non è facile da trovare. Nel senso che poteva venire fuori che sei bravo, invece. Ho detto solo che non è facile a trovarlo. No, se no si scalda subito un problema. Va bene. Che c'è?
Beh, ma la giuria non deve, lo devo dire un po' tutti perché hanno fatto
un raccontateci.
Ah no, lei è precisa, Non si scappa. No?
Chi ancora non si è espresso, se vuole dire qualcosa e poi sentiamo il pubblico chiaramente.
Parlo io, secondo me, io il primo round ho votato a lei perché secondo me aveva fatto appunto quei due o tre ganci, diciamo, belli.
Si era preparati, si vedeva.
Si era preparati.
Scusa, sono venuta qui per portare il cartellino.
Poi secondo me l'animo forse del giornalista è uscito troppo fuori, quindi ha fatto solo delle domande che ti ha lasciato troppo
fuori. No,
capito.
Lui è stato un errore. Ho approfittato io.
Un attimo, per essere insinuato subito.
Cioè, sono preso spazio, cioè.
Impressioni, dubbi, domande da parte del pubblico?
Domande?
Forza, scatenatevi.
Se no anche andiamo a bere il vino. Ah, vabbè, non vale a bere il vino. Se si alza, ma mi preoccupava.
Volevo chiederti una cosa, è un libro apparentemente molto maschile, ma tu sei molto donna in verità. E questo qui è una cosa che crea un grande contrasto per chi scrive, nel senso che è sempre tra la tenerezza e la durezza. Hai pensato che questo libro possa essere un libro tenero?
Devi sempre fare domande complicate. No, in realtà sai, abbiamo anche parlato tanto insieme, perché Marco lo conosce il libro da un po', è un libro duro, cioè scritto in maniera maschile, muscolare, anche la tipologia di frasi, le sintassi che si usano, però io ci vedo una profonda tenerezza, ma appunto questa è la convenzione con cui sono partito, nel passo indietro, cioè questa è una cosa per cui rimarrò convinto anche se non convince il lettore, nel senso che cioè tutti noi prendiamo una posizione quando scegliamo come raccontare una storia e siccome l'oggetto del discorso qui era duro, era violento, c'è una violenza su una donna all'interno del romanzo, via dicendo, l'unico gesto di tenerezza che potevo permettermi io era stare un passo indietro, cioè stare un passo indietro. E quindi tutto sommato secondo me, diciamo, quando parlavo prima del pudore, di un certo tipo di pudore, perché in realtà per me nella mia testa si avvicina a un certo tipo di pudore, ci trovo l'unico gesto di tenerezza che questo meccanismo narrativo permetteva allo scrittore, questa è la verità. Dopodiché io immagino che all'interno del libro ci siano dei momenti, sono momenti secondo me di grande tenerezza, nel senso che ci sono momenti di tenerezza nella vita relazionale di Ruffo con il suo fidanzato, ci sono anche dei momenti di tenerezza tra Milo e la ragazza, c'è un segmento del libro dove loro sono una coppia, dove io li sento come una coppia e scalda, no? Scalda. Poi però è vero che il peso specifico delle cose complesse, dure che accade nel libro soffoca a questo. Quindi a metà, diciamo, cioè insomma, l'atto dello scrivere è stato di durezza, l'atto del pensarlo è stato tenero.
No, posso dire adesso una cosa, sì, però, perché effettivamente è vero, no, è verissimo. Io
mi hai messo il tappeto e non lo perdono. Io voglio una rivincita, ma non con quella giuria.
Nel fondo ci sono i giudici, è sempre troppo lieto.
No, però è un libro tenerissimo, lo diciamo che è un libro tenerissimo. È molto tenero, ma soprattutto ha una tenerezza maschile che è diversa rispetto alla tenerezza femminile, secondo me, è vero? E non è facile, soprattutto poi con un tema del genere, quindi con un tema come la box, che non parlo di durezza fisica, sì, sì. Cioè non parlo di durezza muscolare, perché comunque ci sono tanti libri inventati, tu hai citato McCarthy, hai citato comunque, vabbè, come dire...
Vabbè, se devi sparare, fai grosso.
Sì, spariamo grosso, però insomma ci sono tanti romanzi ambientati in un mondo duro, crudo, eccetera, sì. Ma questo tipo di tenerezza maschile poi indica una grande sensibilità e un grande ascolto, no? Nei confronti dell'altro. E secondo me questa è la cosa che poi emerge, quella cosa che poi affiora, no? Che poi alla fine... Ed è un tocco un po' particolare, un tocco un po' più originale.
Sono
dei libri sportivi.
Cioè, secondo me la cosa difficile di quel genere è proprio trovare l'equilibrio tra, per non farlo diventare un libro solo sportivo, non questo è il tema, cioè nel senso della box è lo sfondo, perché l'ho detto prima, cioè alla fine a me non è che io sono molto intelligente, quindi quando vedo la box io ci vedo una rappresentazione di quello che accade a noi, cioè se vedo un tizio che cade al tappeto e si rialza, io mi emoziono per quella ragione lì, perché a te sarà accaduto ieri al lavoro, a te sarà accaduto nella vita. A me quella cosa lì mi emoziona, no? Se ci pensate è anche un po' la morale cristiana, nel senso che è del tipo, ok, tutti i colpi che prendi, poi però ti guadagni il paradiso, ma quella cosa. Quindi mi emoziona. E dopodiché però appunto è una box della vita, cioè il ring vero è quella lì, no? Fuori. Quindi boh, poi, insomma, quello che ha detto Robby a me apprezzo molto, non devo chiosare su quello, però è difficile quando tenti di descrivere delle donne, sei un uomo, diciamo così, la letteratura è fatta di grandi personaggi femminili scritti da uomini, per lo più, no? Almeno fino a 50 anni fa erano praticamente quasi tutti maschi, a parte Giorgello, diciamo, in generale, ma insomma, a parte quelli non c'era niente. E quindi è un tentativo, poi io, nella vita si
tende. Poi finalmente non si parla di tennis, ormai c'è
il tennis. Però qua cadiamo male, nel senso che non apriamo la parentesi, ma io... No, abbiamo la parentesi.
Vediamo se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Diteci tutto, raccontateci che cosa. Se avete letto il libro.
Siete stesi voi? Vi abbiamo steso?
Sono distrutti?
Ah no, c'è ecco.
Prego.
Te lo chiediamo,
quello che fa.
Tanto ti si sente. Esatto.
Io ho una domanda invece sul personaggio di Sara.
Sì.
Nel senso che tu hai messo una relazione omosessuale da una parte, sì, maschile, poi l'ha messa anche.
Doveva esserci, sì.
Perché
anche qui, cioè, se l'intenzione è tentare di raccontare che tipo di battaglia noi combattiamo normalmente nella vita, e una parte di queste battaglie qui è anche quella relazionale, è sempre quella relazionale, sarebbe stato sbilanciato se avessi messo un rapporto eterosessuale, dove evidentemente il peso all'inizio è molto più sul maschio che sulla femmina, non fosse altro per condizioni di vita, no? E poi avessi messo un rapporto omosessuale maschile e non avessi messo invece quello omosessuale femminile, che è molto complesso da raccontare, infatti è solo tanto, no? Lo accarezzo e basta, non viene raccontato in maniera precisa, però è un tema che mi interessa perché loro due, anche qui, così come Ruffo non entra in competizione con gli altri maschi, diciamo, del libro nei confronti della ragazza, così Sara non entra in competizione con la ragazza sotto lo sguardo maschile. E sono, il loro rapporto per me è di pura, davvero amicizia. Cioè ci sono due o tre scene del libro quando loro parlano, si raccontano e affrontano, diciamo, i problemi che la vita mette loro davanti, in cui io stesso quando le leggevo mi ci ritrovavo. Cioè secondo me sono proprio pagine pure, dove il rapporto interpersonale tra le due, tra i due personaggi, è il più puro che possa esistere all'interno del libro. E infatti è molto doloroso quando, per me che l'ho scritto, quando a Sara accade qualcosa, perché paradossalmente è il personaggio più puro del libro. Non è contaminato da niente, no? Vive una specie di solitudine, tenta anche lei come una ragazza di trovarsi una strada. È difficile perché l'amore omosessuale femminile è ancora sotto, no? Omosessuale maschile, nella società per come lo racconta, ha molta difficoltà.
E quindi poi quando succede qualcosa di male ci rimane male, anche a chi l'ha scritto, no? ci rimane male, non è che non ci rimane, cioè sono momenti difficili da scrivere. Però per questo, cioè, se devi dare una rappresentazione, è come Storino, no? Se te gli togli un angolo non funziona.
Sì, però sarebbe potuto essere, lei sarebbe potuto essere un Milo. Cioè, un certo
punto. Ad esempio, sì.
Ho detto, cioè,
attenzione, hai detto.
Esatto.
No, in realtà, appunto, secondo me così distribuito gli equilibri si reggevano e in più, questo è brutto da dire, ma succede ancora che le violenze, la brutalità, diciamo, si esprima molto di più sulle donne che sui maschi ed è lei che doveva subirlo dal marito diretto. Molto semplice, no? Cioè, nel senso che nella mia testa lo schema è sempre, nella misura in cui lì ci sono un centro di grande potere che ha due persone, una governa Milo e l'altra governa, ha governato per una parte sfortunata della vita, Sara, quindi è successo. A me mi fa difficoltà parlare perché mi dispiace moltissimo, questo è il problema. Perché quando mi ricordo la scena in cui succede qualcosa di male mi fa molta fatica a rileggerla. Infatti poi per loro sono gli editori nella casa di editori, esempio non si chiamano loro e tu non devi rileggere. Non
soffri più.
Sì, mi è successo lo stesso con Anita Garibaldi, me lo ricordo. Quando ho scritto Anita Garibaldi tanti anni fa che moriva, ho pianto come un bancarino, diciamo, per giornate intere, mia moglie guarda e dice, scemo completamente, perché moriva in Italia di Bari.
Prego.
L'assist proprio su Anita Garibaldi, noi siamo conosciuti proprio per sì. Troppo una speranza. Rispetto a quell'episodio in cui c'era la storia, c'erano Garibaldi, Anita e tutti quei giovani pieni di speranza, poi c'è stato invece una coppia contemporanea ma con riferimento a Francesco, a San Francesco, quindi sempre un riferimento comunque a un mondo altro e anche un passato. Invece in questo libro, che premetto non ancora detto,
attenzione,
c'è qualche altro riferimento, come è stato dal punto di vista anche stilistico, avendo
cioè per me che la vedo, poi non è detto che si veda dalla tua, cioè con i libri in mano, diciamo, ma nel mio punto di vista è molto semplice, nel senso che trovo Speranza è un libro grasso, cioè un libro grasso, cioè c'è pieno di parole, ci sono tante cose, ci sono tanti sentimenti, tanta storia perché veniva da là, tanti personaggi, tante pagine, sono 800, detto fatto. Nel secondo in realtà succedeva già quello che succede in questo libro, cioè la parte finale di quel romanzo, visto che Francesco d'Assisi si spoglia delle cose terrene, lo stile con cui io scrivevo, che era quello grasso, diciamo, proprio una speranza, dimagriva. E qui è dimagritissimo ed è in forma sportiva per boxare, cioè nel senso che, però, detta così sembra ridicola, ma è, per me è chiaro il percorso ed è chiaro anche il percorso per cui io mi sono allontanato da dove sono partito, cioè dalla storia. C'è stato un momento originario nel nostro paese, che appunto sono gli anni pre-risorgimentali, c'è stato un momento in cui ho raccontato un tizio che è il patrono della nostra nazione, non perché per quello, ma perché paradossalmente erano gli anni della crisi economica e quello lì è l'antidoto, era uno degli antidoti della crisi economica, non il sistema monetario nato nel Medioevo, e questa qua è la conclusione in cui mi concentro solo sul passato, sul presente. Però lo stile viene da quel libro là, togliendo i pensieri, come abbiamo detto prima.
Sì, ci sono altre domande?
Raccontaci copertina e titolo in due secondi, dai.
Marco, la domanda il titolo arriva.
Bravo, spiega bene, dai.
Il titolo devo dire, non so come, cioè come si chiede se lui doveva a più scene, cioè ti arriva.
No.
Ah no, però.
Tutta una spiegazione in prole.
No, lo so.
Lei l'ha accennato.
No, lo so, nel senso che cioè, qui io ho questo problema, a volte mi nascono prima i titoli dei libri. E in questo caso è nato esattamente così. Cioè lo sa, non volevo dire, ma lo dico. Nel senso che io ho bisogno che il titolo mi racchiuda una storia, non so perché. Cioè sono tre parole che funzionano da magnete e comincia a raccogliere, non so, no? La segatura di ferro e si attacca la. E cronaca è la parola che funziona qua, nel senso che descrive esattamente, descrive, allude a come io utilizzo lo stile per raccontare questa storia. C'è una cronaca, descrivo le azioni che vengono compiute all'interno della scena. E lei, cioè, devo dire, lei non è sempre stata lei, cioè c'è stato un momento in cui poteva avere un nome. Quindi la cronaca di lei avrebbe parlato di una protagonista femminile che aveva una vita complicata e che doveva, diciamo, redimersi essendo sporca. E questo qui è un romanzo sostanzialmente sui compromessi che facciamo noi nella vita. Tutti li facciamo, più o meno grandi. Lei ne fa uno grandissimo, si accorge di aver sbagliato facendolo e tenta di redimersi vendicando, diciamo, la vita. Però a un certo punto lei poteva avere un nome. Sarebbe stato comunque però un grande titolo che mi piaceva, ma poteva avere un nome a un certo punto. E poi per il ragionamento che facevamo prima, cioè rileggendo le prime pagine e via dicendo, il nome si è perso, nel senso che non aveva senso mettergli il nome. Cioè, la copertina è più complicata, perché ora vanno di moda un po' sempre le copertine fotografiche, diciamo.
È vero, infatti io ho apprezzato il disegno, l'ho apprezzato.
Il problema era questo, cioè che essendo cronaca il titolo, se mettevo una fotografia sembrava quasi dichiaratamente una non-fiction, no? Poteva essere qualcosa che era nato, se una fotografia poteva alludere direttamente a una cronaca raccontata nel libro. Allora ho la fortuna di lavorare con appunto Francesca Zoni, che è la persona che ha disegnato, l'artista che ha disegnato la copertina, ma tantissimo tempo fa, molto prima che il libro avesse una sostanza di peso, raccontai a Francesca la storia, di grosso modo, perché nella mia testa si doveva ancora precisare, e se ti va comincia a pensarci, poi vediamo. E poi invece a un certo punto della stesura, forse era tre quarti del romanzo, perché non le ho fatto leggere il finale mai, perché non dovevo sporcare, diciamo, l'idea, le ho fatto leggere tre quarti del romanzo e le ho detto fai come ti pare, vedi che ti viene fuori. E lei mi ha mandato, non so, 150.000 prove, e questa ce n'erano anche molto, di molto più sensuali, delicate, senza gesto maschile che prende i capelli della donna. Però questa è quella che ci ha convinto. Quando dico ci ha convinto è perché abbiamo ragionato insieme con gli amici, con la casa editrice, perché è una copertina forte, una copertina che è uno statement, cioè che dice una cosa e non passa sicuramente inosservato, però ci pareva racchiudere in maniera molto precisa l'intenzione del romanzo, cioè l'oggetto di cui si parla all'interno del romanzo. Quando dico oggetto è anche perché il corpo diventa un oggetto, e così disegnato, in questo tratto, lo rende un po' più magico di quello che invece se esco qui c'è una pubblicità intimissima, diciamo, no? E quindi ci piaceva questa tipologia di riscattare, diciamo, il corpo con un segno meno verosimile, meno, no? che aggredisse in maniera molto più precisa e reale. Questo è. Sei soddisfatto?
Molto.
Okay.
Ci sono altre domande? Diteci tutto? Mi pare di capire di no. Il vincitore di questo book clash milanese è Alessandro Mari.
Grazie.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.